illustrato il Vangelo che abbiamo letto, breve, conciso, vibrante. Avrebbe bisogno proprio della presenza viva di Gesù oggi davanti a noi. E il Signore voleva preparare gli apostoli al distacco, alla passione, alla morte e poi l'ultimo al distacco definitivo. Gli apostoli erano affezionati a Gesù, erano entrati nella sua familiarità, erano abituati a vederlo, a sentirlo parlare, a fare miracoli. Si era costituita quella corrente di affettuosa dedizione, quella specie di, oggi la chiamano transfer, quella specie di trasferimento del proprio cuore, del proprio amore, nella persona di Gesù. Ancora erano imperfetti, poverini, perché non avevano ricevuto lo Spirito Santo, ma c'era un grande amore in loro. E ci sono altre volte che hanno toccato questo terreno così semplice, così difficile. Ci sono forme e forme di amore. E questo lo sapevano anche gli antichi scrittori, filosofi, pensatori. Sono forme e forme d'amore. Ma la forma più umile, più profonda, più intima, diciamo appunto, più vibrante, è quella della persona della persona, dell'anima dell'anima, del cuore del cuore. L'imitazione di Cristo dice: Signore, io voglio amarti tanto da non amare me se non in te.
Ah, questo è bello.
E così facevano gli apostoli. E forse questo lo sentono più le donne degli uomini. Che la donna è fatta più per la generosità, ma lo sentono anche i discepoli di una grande personalità, di un uomo che arrivi a scuotere la coscienza, che arrivi a proiettare nel mondo della vita dei nuovi valori. E allora ecco che noi ci diamo a questa persona.
Cosa dobbiamo dire di Gesù? Che non era soltanto uomo, era soprattutto Dio,
ed era un Dio fatto uomo per noi.
Dolce, amoroso, potente, di una forza di penetrazione della verità incomparabile.
Gli apostoli,
semplici pescatori, gente umile del popolo,
sentivano con gioia calare nella loro anima questa superiorità come una luce infinita, come un amore inesauribile.
Ma le nostre sono parole, cari fedeli,
sono tentativi di capire l'anima degli apostoli. Sono parole soltanto.
Cosa doveva essere la realtà?
Di quella comunicazione ineffabile di Gesù ai suoi discepoli. Ed essi erano tristi. Avevano paura di perdere il Maestro, il loro caro Maestro, il loro caro Gesù. E perciò Gesù li consola. Dice: vi manderò il Paraclito, vi manderò lo Spirito Santo. Cioè riceverete il fuoco del coraggio, il fuoco della perseveranza, riceverete una mia seconda presenza.
Oggi la mia presenza è una presenza soprattutto fisica, qua, ecco, vi vedete,
ma poi sarà la presenza dello spirito, del ricordo fortificante, delle parole verificanti, della vostra missione santificante. Sarà una presenza di vostra trasformazione, la trasformazione delle anime.
Fermiamoci, ma dobbiamo dire una parola sulla seconda.
Io non vi lascerò orfani.
Lui era il padre delle loro anime.
E se lui andava rimanevano orfani, non vi lascerò orfani. La Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo operano in convergenza. Il Padre manda il Figlio e il Figlio manda lo Spirito Santo.
E il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo abitano nell'anima in grazia.
Ecco la grande realtà della vita cristiana. È proprio sentirci tempi vivi dello Spirito Santo, tempi della Santissima Trinità. Vi manderò lo Spirito.
Sì, ancora un poco e voi mi vedrete. E un altro poco e non mi vedrete. verrà l'eclissi della passione. E ciò che noi diciamo, di Cristo rispetto agli apostoli, possiamo dire di Gesù Cristo, nostro Salvatore, rispetto alla Chiesa. Ci sono momenti di eclissi, ci sono momenti di oscurità, momenti di nebbia, momenti di smarrimento. Parecchie volte, con molto realismo e franchezza, abbiamo parlato di queste cose. Non bisogna isolarsi, disinteressarsi. È la nostra madre Chiesa che ci chiama a questo, ma Gesù ci assicura che Lui ci manda lo Spirito Santo e che noi saremo in Lui e Lui sarà in noi. Ecco la forza, ecco la certezza, ecco diremo la sicurezza che ha il cristiano. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa possa succedere, qualunque rovina possa cadere sia sulla società, sia sulla patria, sia sul singolo individuo, il cristiano sa che la salvezza è altrove. E questo ci porta a dire una parolina sul mese di maggio, il mese della Madonna. Domenica non abbiamo potuto, perché abbiamo toccato un argomento ancora, diciamo, più grave, cioè della responsabilità che abbiamo noi cristiani di fronte agli impegni della vita nostra, che non dobbiamo fare come i pilati. E abbiamo celebrato Santa Caterina, esempio di santità, esempio di fortezza, esempio di amore per la patria. Essa appunto è stata a noi data come patrona della nostra bellissima, della nostra amatissima patria d'Italia. Un pensiero alla Madonna. Come non si può parlare della Madonna nel mese di maggio? Come non si può parlare della Madonna in Italia, che è tutta costellata di santuari, di edicole, di immagini? Come non si può parlare della Madonna a Roma, che è la città che ha più chiese destinate alla Madonna? Le basiliche, per esempio a San Pietro, ci sono 7 altari dedicati alla Madonna. A Perugia, la chiesa di San Filippo dei Padri Filippini ha tutti gli altari dedicati alla Madonna, e per questo piace moltissimo al vostro povero predicatore della domenica. Vedete cos'è la pietà italiana? È pietà fondata sulla maternità, sulla dolcezza, sulla bellezza. E perché non sulla bellezza? I nostri più grandi poeti, artisti e santi hanno celebrato la Madonna. Adesso forse questa devozione così viva che c'era, forse un pochino rallentata da questa secolarizzazione, da questo vento gelido del progresso, da questa amarezza profonda che non fa più sussultare il cuore della tenerezza verso la madre. Pensiamo alla Madonna. Parlate nei vostri figli. Regalate a loro qualcosa che ricordi la Madonna. Quando vanno alla prima comunione, quando si sposano, quando viaggiano, quando vanno all'estero, quando viaggiano, avete sentito cosa è successo l'altra notte? Quando viaggiano, e la Madonna, anche se succede il disastro, povere creature, anche se succede il disastro, la Madonna proteggerà i suoi figli. Eccomi, cari fedeli. Non avete bisogno di profonde lezioni di teologia, queste già sono insite nella pietà cristiana. Abbiamo bisogno di un richiamo alla devozione alla Madonna, devozione fatta di rispetto verso la donna, di rispetto verso la madre, di rispetto verso la sposa, di rispetto verso la fidanzata. È un modo di vedere la Madonna nella donna. E la donna nella Madonna. Non è vero questo? E non è bello? Seconda cosa, la preghiera. La preghiera tradizionale era Santo Rosario. Adesso noi lo diciamo sempre qui, ma in tante parti del mondo Santo Rosario ormai è stato tolto. Non è un buon segno. Chi ha la buona abitudine continui a dirlo. E lo dica anche per coloro che non lo dicano. ripetere 50 volte: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Non ripetere meccanico.
È un sussultare del cuore, è una gioia dell'anima, è un anticipo del paradiso. Ripetere alla Madonna le parole che l'angelo le ha detto.
E oggi preghiamo, oggi e domani. Preghiamo in modo speciale la Madonna, diciamo a Santo Rosario perché protegga l'Italia, perché tutti facciano il loro dovere e lo facciano bene e lo facciano davanti a Dio e lo facciano davanti alla Madonna. Un cristiano deve voler bene la sua patria.
Chi di fatta, siccome viene da una provincia del nord, viene da lontano Friuli, al confine tra l'Austria, al confine tra la Jugoslavia, sempre terra di occupazione e di invasione di barbari, e in quella terra si ama moltissimo l'Italia. Si ama moltissimo.
Forse al centro d'Italia
voi siete sempre stati italiani, qua, sempre stati sotto l'Italia. Forse non sentite questa passione per la patria, questa nostra fierezza di essere italiani, come sentiamo noi friulani. Sentitela anche voi oggi, sentitela domani, e fate che il vostro gesto di libertà sia di onore per la Chiesa e sia di gioia per voi e per i vostri figli.